/radioweb presenta Slashbox.
Buon pomeriggio a tutti e ben trovati all'ascolto di Slashbox. Siamo pronti a cominciare questa settimana insieme all'insegna dell'approfondimento e di tanti ospiti. Abbiamo già sentito la rubrica di Giuseppe Voci, che salutiamo e ringraziamo per il suo contributo mensile sulla musica di Slash e la rubrica di Slash Music. A proposito, se non avete fatto in tempo ad ascoltarla, poi metteremo come sempre il podcast. Ma adesso ci aspetta un pomeriggio insieme all'insegna veramente di tanti argomenti, di tanti ospiti, come sempre naturalmente. E apriremo le danze con Sabrina Gabriele, che è autrice per Salani del romanzo I buoni propositi. È una intervista su questo suo lavoro, molto interessante, perché è ancora in fieri, è uscito a settembre è uscito I buoni propositi e siamo veramente pronti, visto che a settembre, con I buoni propositi, a raccontarvi questo romanzo e magari a pensare a quelli che sono i nostri di buoni propositi. Il mio primo buon proposito è di iniziare salutando Max Alessio, come sempre, visto che sono loro che mi mandano in diretta con la trasmissione, appunto, Slashbox, e di ricordarvi tutte le modalità anche per ascoltarci tramite la pagina di Facebook, tramite il sito dell'Unione Italiana Ciechi Ipovedenti, tramite l'app di Slash Radio Web che potete scaricare, e l'assistente vocale, basta dire ascolta Slash Radio Web o apri Slash Radio Web e noi saremo con voi ovunque voi ci vogliate ascoltare e sentire. Come ogni terzo martedì del mese, naturalmente torna Boomers versus Millennial, e quindi avremo il professor Volterrani con la dottoressa Isabella Alfano per parlarci di un tema che riguarda la comunicazione e che oggi è la comunicazione e il food, da due punti di vista diversi, quello di due generazioni. E Dulcis in Fundo torna a trovarci qui in studio e sarà quindi ai nostri microfoni il giornalista Marco Tesei. Lui è anche critico musicale che ha scritto libri importanti sulla musica, ultimo dei quali quello su Peter Gabriel, e quindi parleremo proprio dell'epopea di questo genio eclettico, lo faremo proprio con lui in studio. Quindi, insomma, per chi ama la musica, per chi ama anche le discussioni, quindi in questo caso comunicazione, food e i libri, un pomeriggio ricco che mi auguro che abbiate voglia di vivere con noi. Se non fate in tempo e potete solamente ascoltare questa presentazione, vi voglio solamente dire che come sempre ci saranno i nostri podcast e troverete il modo di poter recuperare la puntata, oltre che decidere di ascoltare le nostre interviste sul canale YouTube di Slash Radio Web, che potrete naturalmente andare a seguire iscrivendovi appunto al canale, quindi attivando le notifiche ogni volta che caricheremo dei nuovi contenuti. Direi che insomma ci aspetta un pomeriggio intenso, e allora magari caffè alla mano e Slash Radio Web accesa. Noi siamo pronti a cominciare, mandiamo il primo brano e iniziamo subito con il primo ospite.
They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by, and now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you, see you, see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna try. And now I beg to see you dance just one more time. boy. They say, move for me, move for me, move for me, hey, hey. And when you're done, I'm back to be that again. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, 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 oh. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey.
Martedì apriamo con una autrice che sta andando molto bene all'interno della classifica dei libri più venduti e tra l'altro con un libro che è molto bello come la copertina. Se uno compra i libri dalla copertina, allora sicuramente questo è un libro, dal titolo è sicuramente un libro che già vale averlo acquistato. Poi se lo leggete ne rimanete ancora più soddisfatti. Si intitola infatti Buoni propositi, ed edito Salani. Della copertina parliamo dopo, come facciamo di solito, quindi vi lascio con la curiosità fino alla fine, però del libro ne parliamo subito e lo facciamo con la sua autrice Sabrina Gabriele, per la prima volta ai nostri microfoni. Buon pomeriggio
Chiara, grazie mille per avermi come vostro ospite.
Grazie a te assolutamente per averci invece subito, insomma, con entusiasmo detto di sì per questa intervista. E prima domanda così flash, te lo aspettavi che Buoni propositi avessero questo incredibile successo di pubblico, entrassero addirittura nella classifica dei top 10 venduti in Italia?
Già il titolo, I buoni propositi, è un buon proposito già di per sé. Diciamo che è stato un bel regalo, aspettarselo non conviene mai, perché si rischia sempre di rimanere un po' delusi. Diciamo che è stata una bella sorpresa, un bel regalo, è stato anche una bella vittoria di squadra, perché poi, come tutti sappiamo, dietro un libro sì, principalmente c'è l'autore che lo scrive e poi c'è ovviamente tutta la squadra che ci lavora, quindi la casa editrice, la gente, l'ufficio promozione, quindi tutta una serie di persone che hanno anche, se vogliamo, un po' di visibilità al libro. Come sappiamo, anche il mercato italiano, ma anche il mercato internazionale è saturo di letteratura, quindi per avere la visibilità necessaria ci vuole anche una squadra dietro che dà il supporto, e io sono molto contenta di aver lavorato con Salani e con la mia gente.
Salani, che è la mia casa editrice preferita, perché ha pubblicato la J.K. Rowling in Italia, quindi io ogni volta che parlo dell'Adriano Salani o con autori che hanno pubblicato Adriano, è il mio buon proposito un domani, se fosse mai, pubblicare con loro, quindi è un grosso, sì, immagino, onore pubblicare con Salani.
Molto.
Un libro però che è bello, perché altrimenti non sarebbe lì, diciamo, insomma, diamo anche merito ai contenuti, oltre che a titolo, copertina, a casa editrice, perché poi alla fine, se il libro non è bello, se la storia non è bella, sicuramente non vende. I lettori sono pochi, ma sono molto esigenti.
Si appassionano
alle storie, poi ci sono le mode naturalmente, ma questo, diciamolo subito, non è una saga familiare, lo è in parte, ma non è una saga familiare, è una storia di amicizia.
È una storia di amicizia, una storia molto corale, se vogliamo. Ovviamente c'è un personaggio principale, ma attorno a lui ruotano tutta una serie di altri personaggi con cui le storie si intrecciano addirittura su due tempi diversi. Quindi il libro si ambienta fra gli anni 40, quindi gli anni della Grande Guerra, della Seconda Guerra Mondiale, e gli anni 80, quindi gli anni della rinascita italiana, gli anni della grande gioia, se vogliamo, del grande entusiasmo dell'italianità. E appunto le storie di tutti questi personaggi si intrecciano su questi due piani temporali, ma anche nelle loro vite, ed è una storia, appunto, come dicevo, molto corale proprio per questo, perché ognuna di queste vite va a contribuire a quello che è lo scioglimento, diciamo, della trama, che è uno scioglimento che si svolge con 20 anni di ritardo rispetto a quello che era il passato, e che si svolge con finalmente la scoperta della verità. Quindi c'è un segreto che verrà svelato, ci sono dei tradimenti che verranno più o meno perdonati, ci sono delle persone che provano a redimersi. E quindi per questo direi che si tratta di un romanzo, sì, piuttosto corale, ma decisamente non una saga familiare.
Tra l'altro non un romanzo scontato, e questo a me è molto piaciuto, perché si parla di un'amicizia e di quelli che possono essere gli sviluppi di un'amicizia, di un triangolo amoroso, e anche di questi due periodi storici tra di loro, appunto, distanti, ma che si vanno ad intrecciare. Però anche nell'epilogo, no, magari ti aspetteresti un determinato svolgimento soprattutto di alcuni personaggi, invece non vi sto a rivelare, naturalmente, però sarete sorpresi, mettiamola così, su diversi fronti, non su uno solo, almeno per me è stato così. Io sarei stata più banale su alcune scelte, probabilmente, però forse era perché proprio da lettrice avrei voluto leggere quello, e invece no, non sei stata così, sei stata anche molto brava a mantenere, no, un po' fede ai personaggi.
Sì, proprio perché, guarda, tra l'altro il commento che fai, secondo me, è molto condiviso. Ho avuto diverse persone.
Lo so, lo immagino.
No, perché ho avuto anch'io diverse persone che mi hanno detto: guarda, il finale veramente non è scontato, proprio perché tutti si aspettano, no, il classico lieto fine in cui è tutto un po' risolto, no? La favoletta. Ma la verità è che la vita non è una favoletta.
Infatti.
E anche i miei personaggi non sono perfetti, come non lo siamo tutti. E quindi anche il finale, in realtà, non è il finale perfetto da favoletta, è un finale reale.
Ti lascia infatti un po' l'amaro,
esatto.
L'amaro che ti dà la vita,
un
certe volte,
amaro.
un dolce amaro. Cioè, dici proprio alla fine, sì, però alla fine tutto sommato ci sta, perché la vita è così, non è
la
per forza
è così,
sempre quello che vuoi o quello che ti aspetti, può essere altro, no? Altre direzioni.
Anzi, proprio questa è la bellezza, forse, di trovare la poesia anche nell'imperfezione, anche nel non essere arrivati ad ottenere quello che veramente si pensava di desiderare. Quindi è proprio, se vogliamo, un tentativo di rispecchiare una vita reale o diverse vite reali, proprio perché è un romanzo un po' corale.
E adesso andiamo a parlare anche dei personaggi, naturalmente, però partiamo dal titolo e partiamo da quello che è il presupposto sul quale si fonda. Non tutta la storia, ma insomma, sì, poi andando avanti nel libro scopriremo che in realtà anche questo titolo, proprio Buoni Propositi, ha effettivamente un significato importante per tutta la trama del libro. Buoni Propositi è una libreria aperta da Vanni Maestri in un paesino a Bologna, in una vietta
a Bologna, nel centro di Bologna,
a questo diciamo nome particolare, che rimane anche abbastanza impresso perché effettivamente ha uno scopo diverso dalle altre librerie.
Vero. Vanni Maestri apre questa libreria un po' come un ripiego. Lui non riesce in gioventù a realizzare il suo buon proposito per tutta una serie di motivi che si scopriranno, appunto, all'interno del romanzo, e il suo ripiego è di custodire, di farsi custode dei buoni propositi degli altri. È il suo modo per trovare la sua pace col fatto che non è riuscito a realizzare il suo. Infatti invita i clienti che entrano, appunto, nella sua libreria a scrivere su dei pezzi di carta i loro buoni propositi per l'anno a venire e poi di nasconderli all'interno dei libri che stanno in esposizione. Lui raccoglie da ormai 20 anni questi buoni propositi che trova fra le pagine dei libri in esposizione e li raccoglie in un grande archivio nel retro del negozio. Quindi in realtà si fa custode dei sogni della città e questo già secondo me è un pensiero molto poetico. Faccio una piccola digressione, ti dirò di più, ci sono alcuni librai che dalla data d'uscita del romanzo hanno cominciato proprio questa tradizione all'interno delle loro librerie. Hanno invitato i loro clienti a scrivere i buoni propositi su dei pezzi di carta e a lasciarli all'interno dei libri in esposizione, di modo che il lettore che acquisti quel romanzo tempo dopo trovi il buon proposito di uno sconosciuto fra le pagine e se ne faccia custode lui stesso, che trovo una cosa molto carina.
Come è venuta a te questa idea? Dei buoni propositi, perché comunque è un'idea originale e parte da te, immagino, oppure è realistica, conoscevi una libreria dove avveniva questo?
Purtroppo no, non è realistica ed è anche per questo che mi fa molto piacere sapere che alcuni librai hanno preso in prestito quest'idea per farla propria e per renderla una realtà. Per me l'idea è partita da una domanda, in realtà, è partita dalla domanda: dove vanno a finire i buoni propositi delle persone? Dove vanno a finire i desideri delle persone, ma anche i rimpianti? C'è qualcuno che se ne fa custode, o rimangono a mezz'aria, o rimangono nel passato, o diventano dell'amaro che ci si porta dietro? E la mia risposta l'ho trovata appunto nella storia di Vanni Maestri, che si fa custode dei buoni propositi di tutti e anche in quelli che non sono compiuti, e riesce a trovarci una poesia. E in questa poesia lui ci trova in realtà il viaggio che è la vita poi. Quindi lui dà molta importanza a quello che è il viaggio verso il buon proposito, più che al buon proposito realizzato. Perché quel viaggio lì di fatto è la vita, sono i giorni che passano.
Anche perché insomma poi era complicato, nonostante lui li archiviasse, comunque non è che sempre poteva sapere se alla fine quel buon proposito si sarebbe realizzato o meno, tranne che per un cliente, che quello li realizzava tutti i buoni propositi.
È vero, sì, c'è questo personaggio che è molto divertente, è un ragazzone che passa sistematicamente ogni anno a dicembre, proprio vicino al nuovo anno, a depositare il suo buon proposito fra i libri, ed è l'unico cliente di Vanni Maestri che realizza ognuno dei suoi buoni propositi, tant'è che lo ritroviamo alla fine, e qui non spoilerò, lo ritroviamo alla fine e capiremo due o tre cose in più su di lui.
Sì, però è anche un personaggio che un po' ti dà nervi, perché dice: no, questo tutto quello che vuole fare lo fa, ma beato lui, no? Ti dà quella, quella reazione. Gli altri ti sembrano più umani, no? Giustificano un po' più le tue mancanze. Invece lui no, lui tutti gli anni tornava e sistematicamente il suo buon proposito l'aveva mantenuto. Insomma, è un'arte particolare.
È vero, però paradossalmente questo personaggio è il personaggio più semplice di tutto il romanzo.
Sì.
Quindi c'è qualcosa secondo me da imparare anche da questo. Cioè la persona più semplice, cioè un lavoratore che desidera le cose forse più genuine della vita, desidera un'automobile, comprarsi casa, una moglie, dei figli, è il personaggio più semplice, il meno complesso di tutti, il meno traumatizzato se vogliamo.
Quello sicuramente
c'è qualcosa su cui riflettere anche su questo, no? Ed è l'unico che riesce a realizzare, quindi realizzare per davvero, diciamo.
Sì, lui sì, in effetti è così, poi dopo magari con lo scorrere del romanzo, per chi lo leggerà si accorgerà che anche Vanni, no, tutto sommato alla fine riesce a a realizzare i suoi propositi, perché forse sono quelli più semplici, come dicevi giustamente tu, non si pone più quelli che erano magari così propositi troppo alti, troppo legati al passato, guarda il presente, lo vive e se lo gode. Quindi questo sicuramente è anche uno dei tanti insegnamenti che leggendo questo libro il lettore può avere. Vanni non è l'unico personaggio, dicevamo, no? Diciamo in quella linea temporale che sono gli anni 80, per esempio c'è la sua assistente?
Sì, Agata.
Agata, che è una ragazza che studia all'università e che comunque lo aiuta in libreria. E poi c'è un c'è Mirko che in qualche modo è legato ad Agata e a Vanni senza saperlo, ad Agata perché anche lui è uno studente universitario e quindi lo troviamo diciamo nel presente, anche se è collegato con il passato di Vanni come poi scopriremo, e c'è questa nuova vicina di casa
Franca,
questa nuova vicina di casa che anche lei è proprio un personaggio del presente, lei è diciamo esatto. Proprio nella linea temporale del presente. E poi ci sono tutti altri personaggi altrettanto importanti e di rilievo che comunque sono legati al passato, perché hanno a che fare con tutto l'adolescenza di Vanni e quindi di questa amicizia con Ermanno e con Costanza, che tornano diciamo nel presente insieme alla famiglia che hanno costruito. Ermanno e Costanza appunto sono i genitori, poi si capirà, ma questo insomma non è uno spoiler, tanto la trama più o meno è questa, si sa, nel senso che hanno due figli, magari non scendiamo troppo nel dettaglio, e che naturalmente negli anni 80 intrecciano la loro vita, la loro diciamo storia con quella di Vanni e con quella di Agata, semplificando. Intanto ti volevo chiedere, perché il presente l'hai fatto negli anni 80 e non giorni d'oggi, per renderlo possibile a livello temporale con la Seconda Guerra Mondiale?
Allora, probabilmente sì, c'è questo, che c'è letteralmente una linea temporale che poi è dettata anche dall'età delle persone, dei personaggi. E un po' devo anche dire è che io ho deciso veramente poco in questo romanzo, e ti spiego perché. Suona un po' bizzarro, perché tu mi dirai giustamente, ma come, sei l'autrice? Uh-huh. Sì, sono l'autrice, però è anche vero che i romanzi, una volta passata la scena d'apertura, almeno questo è valido per me, poi ci sono un sacco di altri scrittori che scrivono in maniere diverse e sono tutte validissime, io parlo ovviamente per la mia esperienza, però per quanto mi riguarda, una volta scritta la scena iniziale, comincio già a non avere più molta scelta, né sui personaggi, né sulla trama, né sui luoghi, né sulla linea temporale, nel senso che la scena diciamo d'apertura dei miei romanzi di solito è scritta quasi di getto, in un momento in cui non so ancora nulla di quello che succederà, quindi passo letteralmente le settimane, che poi diventano a volte anche mesi, a investigare chi siano i personaggi di questa prima stesura della scena iniziale, non so nemmeno dove ci troviamo. All'inizio, quando appunto ho scritto l'incipit del romanzo, nemmeno sapevo ci trovassimo a Bologna. Ho dovuto fare delle indagini per arrivarci, nel senso che avevo la libreria dei buoni propositi talmente chiara nella mia testa che mi sono addirittura chiesta, ma esisterà un posto così, almeno architettonicamente così? Quindi ho passato delle ore in rete a cercare una libreria che secondo me poteva starci con quella che avevo in testa. L'ho trovata a Bologna, poi ovviamente è stato cambiato l'indirizzo per questioni di privacy, però da lì per esempio ho capito che ci trovavamo a Bologna. E poi una volta che si è definito il luogo, hanno cominciato a definirsi anche i personaggi, a volte anche la scelta di un sinonimo per una questione prettamente lessicale, detta un'azione di un personaggio che è solo quella, che non è quasi più decisa da me, è un po' quasi come se il personaggio cominci a raccontarsi un po' da solo, mi sento quasi un po' lettrice anch'io mentre lo scrivo, perché scopro mentre scrivo. Ed è tra l'altro la parte della scrittura che mi piace di più.
Bello quello che ci ha raccontato, anche perché che i personaggi prendano una strada loro, ce l'hanno detto tanti autori che abbiamo intervistato. Magari non pensavo che quel personaggio che doveva nella mia testa essere un personaggio marginale prendesse la scena in quel modo, oppure non pensavo che il protagonista alla fine facesse quella scelta perché io l'avevo immaginato che ne facesse un'altra. Questo sì, però che addirittura la storia non avesse un luogo e prendesse forma veramente nel momento in cui la inizia a elaborare e a scrivere, questo forse è la prima volta.
È veramente così, tra l'altro, ed è una parte spassosissima, perché mi sento un po' quasi
un'investigatrice,
nella fase iniziale, quasi come un'investigatrice. Poi ovviamente uno ci ritorna sul romanzo, perché anche scrivere e riscrivere questo romanzo è stato scritto e riscritto non so quante volte, ovviamente, perché ci sono poi delle incongruenze che bisogna cercare, che bisogna correggere, ma anche lì è il personaggio che ti parla, che ti dice: no, attenzione, non è successo in quel momento lì, oppure no, attenzione, non è successa così la situazione, oppure succede così ma dopo. Quindi ci sono tutta una serie di fasi investigative che mi divertono davvero molto, mi rendono veramente lettrice del mio stesso romanzo, ed è un ruolo bellissimo quello di essere autore e lettore allo stesso tempo.
Eh sì, deve esserlo veramente. E quali altre sorprese ti ha diciamo teso questo libro? Perché se inizia così, immagino che anche i personaggi siano usciti fuori un po' in maniera diversa, no? E probabilmente erano concepiti i primi tre e poi gli altri forse sono usciti fuori da soli. Com'è andata?
Assolutamente, guarda, ti dico qualcosa che adesso mi diverte, ma quando l'ho scoperto non mi ha divertito proprio per niente. A un certo punto Vanni Maestri, il personaggio principale, si rivela ebreo ai suoi amici. In quel momento, quando appunto questa scena è stata scritta all'interno del romanzo, io mi sono fermata e la mia esclamazione è stata: porca miseria, ma letteralmente porca miseria, perché le mie intenzioni di scrivere un romanzo in un contesto storico così complesso come quello della Seconda Guerra Mondiale, durante le persecuzioni razziali in Italia, non era lì, non avevo alcun tipo di intenzione di scrivere di quel contesto storico. Mi sono dovuta fermare letteralmente per settimane, mettermi a ricercare quale fosse davvero la realtà di quel periodo in Italia e poi ricominciare a scrivere. E anche questa è la bellezza dei personaggi, che a volte si rivelano e ti mettono letteralmente di fronte anche alle tue mancanze personali e ti chiedono: investiga prima di continuare a raccontarmi, perché non sei pronto.
Non hai pensato di cambiarla la frase, è questo che mi colpisce, cioè una volta che si è rivelato così, così doveva essere.
Più che altro non ho potuto cambiarla. Veramente il personaggio a un certo punto diventa quasi, forse è un infelice gioco di parole quello che uso, però diventa quasi dittatoriale. Si impone molto. È un po' bossy, per dirla all'inglese. E a un certo punto non hai altra scelta che o abbracciarlo oppure decidere di ignorare la sua direttiva, continuare a scrivere, ma sai che quello che scriverai non sarà più veritiero e il lettore lo saprà.
Questo naturalmente mette fortemente in crisi lo scrittore, che invece deve essere sincero, perché altrimenti,
esatto,
come dici tu giustamente, il lettore se ne accorge.
Se ne accorge, quindi non hai scelta. Anche le scelte, diciamo, sconvenienti, scomode, difficili, faticose, vanno abbracciate, perché se rispondono alla verità, allora sai che sei sulla strada giusta e stai scrivendo qualcosa in cui il lettore veramente si può immergere, esattamente come ti immergi anche tu, anche nella vita quotidiana, nella realtà. Altrimenti si vede, si scoprono le bugie.
È vero. È stato Vanni Maestri il protagonista di questa storia e il personaggio più complicato da scrivere, oppure ce ne sono stati altri? Perché poi ci sono sia personaggi maschili che femminili, diciamo, abbastanza ben bilanciato questo libro da questo punto di vista.
Allora, diciamo che il personaggio più complesso per me da scrivere è stato Ermanno Castelletri, che è il miglior amico di Vanni Maestri, o forse piuttosto Vanni Maestri che è il miglior amico di Ermanno Castelletri.
Forse sì.
E il motivo per il quale questo personaggio per me è stato molto complicato è perché è un personaggio non proprio lineare, nel senso che ha un cuore eticamente ineccepibile, molto ingenuo, ma che si trova in un contesto storico e in una categoria sociale che è completamente in contrasto con la sua etica. Quindi si trova sotto un regime fascista, quello dell'Italia fascista appunto degli anni 40, degli anni della Grande Guerra, e si trova ad intrecciare l'amicizia con una persona che non fa parte della sua casta, della sua categoria. Ed è un personaggio, Ermanno, che tenta di conservare il suo privilegio, ma anche di proteggere, se vogliamo, questo suo privilegio, e allo stesso tempo di mantenere un'amicizia che per lui è importante, perché lo eleva ad un rango etico, se vogliamo, ed emozionale e letterario molto più alto di quello che gli offre quelli che sono i suoi privilegi da nobile fascista. E questa secondo me è stata un po' una complessità, perché volevo proprio rendere l'innocenza di questo ragazzo, che poi è diventato un uomo, di questo Ermanno Castelvetri, ma come fai a rendere l'innocenza di quello che poi si rivela essere un fascista?
È difficile,
la complessità, sì. Non si riesce a detestare Ermanno Castelvetri, ma non si riesce neanche ad amare del tutto, forse.
No.
E questa è un po' la complessità. Vanni Maestri è facile da amare.
Vanni Maestri, sì. Anche se
è lineare,
sì. Questa tratti ti fa pure venire un po' i nervi, devo dire io come sono fatta io di carattere, perché insomma resti, no? Soprattutto nella storia degli anni Ottanta, resti un po' così, sai che dentro quella città c'è la tua migliore amica. E comunque la eviti, non parli, cioè hai lasciato incompiuto un qualcosa che veramente per lui era stato un grandissimo dolore. Questo senso di incompiuto mi ha un po' disturbato in Vanni Maestri. Poi te lo spieghi da lettrice, ma lì per lì non questa mancanza di reazione, no? Però poi pensi anche a tutto al vissuto che non stiamo qui a raccontare di Vanni Maestri.
No, non lo stiamo a raccontare,
e lo capisci.
Però si spiega con un grandissimo, se vogliamo, anche trauma storico-sociale.
Quindi
è giustificato alla fine.
Direi di sì, sì. Un altro personaggio che però è molto complesso a proposito del trio è quello di Costanza. Costanza vive un dilemma molto molto forte e pesante, sia per una questione religiosa sia per una questione proprio di affetti, perché lei voleva molto bene a Vanni e
molto,
si è trovata
sì.
A un certo punto a doverlo estromettere dalla sua vita.
Vero, anche Costanza è un altro di quei personaggi che è molto poco lineare, se vogliamo.
Molto poco, sì.
Molto poco, nel senso che vive veramente nei contrasti, anche lei è combattuta, Fermanno è combattuto fra il fascismo e la nobiltà d'animo, invece Costanza è combattuta fra il suo amore per quello che poi diventerà suo marito, appunto Ermanno, e letteralmente il suo doversi piegare a quello che è anche il credo politico di suo marito, che è nettamente in contrasto con quelle che invece sono parzialmente le sue origini. Quindi sì, decisamente anche Costanza è un personaggio complesso, e lo vedremo alla fine. La risoluzione di Costanza, quindi diciamo l'evoluzione di Costanza, è un'evoluzione molto sofferta, molto complessa, che ecco, forse lei è uno di quei personaggi che lascia veramente un po' l'amaro in bocca, se vogliamo.
Sì, perché anche se poi un po' si riscatta,
si
no? Sì, un po' si
redime. Si redime, però si redime veramente nella seconda parte della sua vita, cioè ha voluto vedere
troppo tardi,
troppo tardi forse.
Sì.
Anche se poi il romanzo ci insegna che il tardi forse non è una parola che esiste, però diciamo sì, si redime in ritardo di 20 anni, mettiamola così.
Personaggi invece freschi e che comunque hanno le idee molto chiare, come solamente i giovani possono avere, sono Agata e Mirko.
Sì, è vero, Agata e Mirko sono la freschezza, sono la gioventù, sono anche l'innocenza che va con la gioventù, quindi rispecchiano anche un po' quello che era il triangolo d'amicizia, il triangolo amoroso fra Vanni, Ermanno e Costanza negli anni 40, e Agata, Mirko e anche la sorella di Mirko, Virginia,
sì.
Se vogliamo fanno un po' da specchio alla nuova generazione, che è molto più schietta, molto più pratica, molto, forse sotto alcuni punti di vista, un filo meno poetica, proprio se vogliamo più attaccata alla, alla realtà, tant'è che a un certo punto, non vogliamo svelare troppo, però diciamo Mirko e Agata si pongono proprio molti pochi problemi a cercare la verità così com'è, nonostante anche loro diciamo paghino delle vergogne della generazione precedente, però sì, c'è molto questo se vogliamo contrasto fra le due generazioni che ho trovato interessante.
Tra l'altro, a proposito però di verità a tutti i costi, c'è questo testamento orale, no, che Mirko riceve dal padre sulla ricerca della verità.
Vero, anche questo diciamo è un momento molto importante, diciamo, nell'evoluzione di Mirko, perché ovviamente ha il padre morente, c'è questa piccola scena di flashback di Mirko al capezzale del padre, e ovviamente il padre è praticamente nella fase ultima della sua malattia, quindi quasi completamente moribondo, e Mirko riesce a percepire solo alcune parole di quello che il padre prova a raccomandarsi. Anche qui rimane il dubbio che cosa avrà cercato di dirgli per davvero, e Mirko si appiglia a queste parole, sono le ultime parole di suo padre, sono molto importanti, e poi riesce ovviamente a trovare una via per capire quali siano state le ultime raccomandazioni, le ultime parole, le ultime volontà del padre nel mistero del manoscritto ritrovato, diciamo. E anche qui non voglio svelare troppo.
No, se no dopo veramente c'è il rischio che non si legga. Questo è un peccato, perché è una bellissima storia che si presta anche all'adattamento cinematografico, questo c'è da dire.
Questo me l'hanno detto tante persone ed è qualcosa che mi fa veramente piacere, perché io stessa, anche nelle vesti di lettrice, se c'è una cosa che mi fa veramente piacere quando leggo è dire: non mi sembra neanche di leggere, mi sembra di guardare un film. E quando alcuni lettori mi hanno fatto appunto lo stesso commento rispetto ai buoni propositi, mi ha fatto veramente piacere, perché allora mi ha fatto davvero capire che c'è un vero piacere, una vera gioia della lettura.
Sì, assolutamente, devo dire, è una lettura che si fa tra l'altro in maniera piuttosto facile, perché non è un libro particolarmente ampio dal punto di vista delle pagine, del volume, ed è veramente in una prosa che ti fa venire voglia, perché poi c'è un intreccio particolare che appunto in alcuni punti credi di aver svelato, invece ti rendi conto che c'è qualcosa che manca, fino alla fine rimani con il fiato sospeso, e devo dire che sicuramente non è così usuale nei romanzi che ci sono negli ultimi anni. Mi piace molto come è scritto. Io poi sulla trama sono
davvero piacere
sono abbastanza fissata sulla trama, è una cosa che non è semplice, soprattutto quando ci sono vari personaggi che ruotano intorno alla storia, tenere certo i fili di tutto, e insomma non credo che sia molto semplice. Gli altri personaggi comprimari, perché ce ne sono altri che non abbiamo citato ma che mi sono molto piaciuti, sono i domestici della signora Costanza.
Sì, anche qui c'è questo contrasto appunto, diciamo, fra la nobiltà bolognese e appunto i domestici, che anche loro, nella loro piccola parte che fanno nella storia, in realtà restano fondamentali, cioè restano sempre, diciamo, sul perimetro esterno della storia, però sono presenti, si ricordano anche questi, e soprattutto diciamo i due domestici principali, quindi l'autista e se vogliamo la fantesca di casa, rappresentano un po', se vogliamo, la chiave di volta, la chiave d'apertura del segreto per i nobili, che un po' fa anche ridere, nel senso che addirittura i domestici quasi sembrano conoscere un po' di più i segreti della famiglia stessa, e la famiglia stessa diciamo riesce ad avvicinarsi alla verità solo grazie a queste figure, se vogliamo, perimetrali, e anche questo è un contrasto che mi ha divertito molto, di quanto a volte le persone non riescano, o forse non vogliano, vedere la verità che gli sta sotto il naso.
Forse non vogliono.
Ha bisogno di un piccolo aiuto, forse.
Forse. Sono un po' dei folletti però a loro, perché alla fine un aiuto lo danno, no? Senza mettere
certo
troppo a rischio, però diciamo che hanno questo lato anche di rispetto e di reverenza nei confronti, no, di chi li fa lavorare, quindi sanno ma non dicono, quantomeno cercano di essere più criptici possibile, perché alla fine, insomma, tenere gli equilibri di una famiglia come quella di Ermanno e di Costanza non era semplice, non lo era affatto. Quindi no. Schierarsi con i figli o con i genitori diventava molto complicato anche per chi era a servizio in quella casa. E devo dire che alla fine invece si rivelano tutti molto, molto utili e sono soprattutto anche molto ben voluti. La scena, una delle scene iniziali, è quella del testamento, nel quale comunque queste persone sono incluse e considerate famiglia.
Sì, sono considerate famiglia proprio perché appunto la scena d'apertura del testamento ci sono i familiari stretti, ma ci sono ovviamente anche tutti i domestici storici della famiglia Castelvetri, quindi a un certo punto anche nel romanzo si dice che questi domestici hanno letteralmente vissuto vite, morti, nascite, malattie, successi e insuccessi della famiglia, in realtà sono parte e anche colonna portante sotto certi punti di vista della famiglia, hanno cresciuto anche i figli. A un certo punto c'è una scena in cui una delle domestiche, Orietta, dimostra molto affetto per il ritorno di Virginia a casa, anche questa è una scena se vogliamo piccolissima ma che ci racconta molto del rapporto e anche dell'influenza che possono avere i domestici all'interno della famiglia e poi all'interno della storia.
Questa è una storia che stai portando in giro, c'è un tour di quale ci puoi dare delle date?
Sì, allora, ovviamente io abito a Parigi da ormai tantissimo tempo e quindi il tour non sarà, se vogliamo, un tour completamente lineare con una data che comincia e una data che finisce, in realtà lo faremo un po' a tappe, quindi le prime date che ho ad oggi sono il 19 settembre a Bergamo, il 20
è la tua città, giusto?
Che è la mia città, quindi la prima presentazione
Zappa,
sarà lì.
Certo.
Esatto, a Borgo Santa Caterina, Lubic, e poi c'è una data per il 20 settembre a Voghera, sempre da Lubic, e poi stiamo organizzando le date di ottobre e di novembre, e abbiamo una data a fine mese alla Libreria Italiana a Parigi, a Rue du Faubourg Poissonnière.
Che bello.
Anche questo mi rende molto contenta perché insomma per la comunità italiana a Parigi sarà una data simpatica, sarà una bella occasione di ritrovo. Poi ci saranno ovviamente anche le date nelle grandi città, Milano, Roma, Venezia, Torino, Napoli, però insomma stiamo organizzando, non vogliamo neanche metterle appunto tutte insieme anche per una questione logistica, però l'intenzione insomma è quella di essere presenti, di avvicinarsi ai lettori. Questo è anche un bel momento della scrittura. La scrittura è un lavoro molto solitario, ma una volta che il libro è pubblicato, poi avviene questa piccola seconda magia. La prima è la pubblicazione, ma la seconda magia è la non solitudine, cioè è il
condivisione.
Sì, ed è un'altra delle piccole magie della letteratura e lo trovo molto bello e mi sento molto fortunata di essere parte di questo.
Per queste tappe naturalmente ti possiamo seguire sui tuoi profili social e su quelli di Salani per sapere eventualmente poi
assolutamente,
altri...
sì, io metterò tutte le date su Instagram, già ho un po' cominciato a ripostarle, ho il mio profilo Instagram per il quale provo sempre a rispondere veramente a tutti perché mi sembra veramente un atto anche mio personale di gratitudine, ma nel momento in cui ho finito di scrivere il libro, poi il libro diventa paradossalmente quasi più proprietà del lettore che mio e mi piace riprendermi un po' questo spazio del romanzo insieme a qualcun altro per una volta, no? Quando si scrive si è soli e invece quando il lettore si approccia allora diventa appunto la condivisione di cui parlavamo, è molto bello, quindi sì, sui social utilizzo molto Instagram, devo dire, il mio profilo è Another Sabrina Gabriele, in inglese tipo come un'altra Sabrina Gabriele, Another Sabrina Gabriele, quello.
Abbiamo una buona notizia da dare tra l'altro oggi ai nostri ascoltatori perché Buoni Propositi è anche audiolibro.
Sì, esce proprio oggi, il 16 settembre, quindi sono contentissima di avere questa chiacchierata con te proprio in questa giornata e quindi da oggi è disponibile appunto come audiolibro. con la voce di Chiara Francese.
Per Audible, per Storyteller, per quale piattaforma?
Si trova un po' su tutte le piattaforme di audiolibri, non so dirti esattamente proprio tutta la lista, però francamente si trova veramente dappertutto. Se c'è una cosa, una delle tantissime cose che Sara mi fa veramente bene è rendere il libro molto facile da reperire, quindi si troverà un po' su tutte le piattaforme di audiolibri.
Qual è il tuo di rapporto con gli audiolibri, Sabrina?
Guarda, io sinceramente non li utilizzo proprio tantissimo, perché diciamo che in generale preferisco portarmi dietro il libro proprio come oggetto. È un'abitudine che ho preso sin da quando ero bambina. Poi devo dire, ci sono dei momenti invece di viaggio in auto, per esempio, che l'audiolibro diventa qualcosa di molto piacevole, cioè una bellissima colonna sonora, e soprattutto c'è anche l'interpretazione della voce che c'è dietro, che diventa ancora più cinematografico, se vogliamo, no? E quindi questa è una cosa molto bella, è qualcosa che aggiunge, secondo me, alla storia, la voce della persona, l'interpretazione della persona e l'atmosfera anche la non voce a volte, no? Anche la pausa, lo trovo qualcosa di molto poetico sotto un certo punto di vista, perché è un'aggiunta a quella connessione di cui parlavamo, cioè fra lo scrittore e il lettore o l'ascoltatore c'è anche una terza persona che condivide questo spazio sospeso, e la trovo una cosa molto bella, la trovo un momento di condivisione virtuale, ma molto vero.
Molto vero, hai ragione. E abbiamo iniziato questa chiacchierata parlando, io perlomeno l'ho iniziata così, elogiando la tua copertina, la copertina del tuo libro. E allora ti chiedo naturalmente di commentarla. Prima però voglio sapere se I buoni propositi era il titolo che avevi proposto tu all'editore o se è stato scelto dall'editore.
Lo dico con molta gioia, la risposta è sì.
Oh, bello, perché molto spesso non è così.
Molto spesso viene cambiato, è vero. E io ci tenevo davvero tantissimo a questo titolo, e anche l'editore ha detto sì, è il titolo giusto. E siamo stati tutti molto contenti.
Bene, e allora lascio a te la descrizione di questa meravigliosa copertina, che è veramente, insomma, adesso la descriviamo per il pubblico non vedente, ma per chi l'ha già vista in libreria, insomma, è molto romantica, è molto affascinante.
Sì, con grande piacere. Allora, cominciamo, se vogliamo, dalla palette dei colori. Sono dei colori che sono a loro volta, se vogliamo, quasi un po' complementari ma anche contrastanti. I colori predominanti sono il celeste, il turchese, verde foresta piuttosto, forse un verde petrolio, diciamo, quindi il celeste, il verde petrolio e un rosso appena sbiadito, non è il rosso fiammante, non è il rosso Ferrari, se vogliamo, ma è un rosso piuttosto carminio. E abbiamo la figura di una donna di spalle, vestita con una gonna un po' campana, a mezzo polpaccio, un po' dello stile che andava appunto negli anni 40, e con un maglioncino appunto, diciamo, color verde foresta, verde petrolio. Ha i capelli raccolti in uno chignon. E sul suo capo c'è un berretto un po' alla francese, che appunto richiama il colore della gonna, questo rosso carminio. Ha le braccia incrociate dietro la sua schiena e una delle sue mani regge una borsa di cuoio color caramello, e indossa delle scarpe scure, probabilmente color testa di moro, quasi nero, con un po' di tacco. E questa donna appunto è di spalle di fronte alla vetrina di una libreria. E la cosa molto interessante è che nella vetrina della libreria non ci vediamo ovviamente le copertine dei libri, ma ci vediamo anche il riflesso della città, il profilo di alcuni palazzi e soprattutto il profilo degli alberi, che è un elemento che è molto caro al personaggio principale della storia, Vanni Maestri, il libraio, ma che è anche molto caro a me, che ho imparato a far crescere gli alberi dal seme durante il Covid, è stata una delle mie passioni. E poi appunto il selciato, se vogliamo, proprio di fronte alla vetrina della della libreria è umido di una pioggia autunnale, con delle foglie autunnali sparse, diciamo, ai piedi di questa figura di donna.
Oh, una descrizione perfetta, meravigliosa quella che hai fatto, un titolo insomma che rimane impresso, e buoni propositi, e una storia che sicuramente, come abbiamo provato a raccontarvi, è molto coinvolgente. E noi ringraziamo Sabrina Gabriele per essere stata con noi, per averci raccontato come nasce questo libro, e appunto I buoni propositi, il titolo, Salani è l'editore. Grazie a Sabrina Gabriele, grazie mille.
Grazie a te, grazie a voi.
Quanto ti voglio, solo sai.
pronti per il rush finale. Che rush, perché non sono sola qui in studio, è venuta a ritrovarmi e ne sono molto felice, veramente, Marco Tesei, giornalista, critico musicale, che adesso ci intratterrà parlandoci di Peter Gabriel, niente poco di meno che. Buon pomeriggio, Marco.
Buon pomeriggio a te e a tutti i nostri ascoltatori, i vostri ascoltatori che sono diventati un po' anche i miei. Allora, sì, Peter Gabriel, come dire, riassunto della puntata precedente.
Perché noi abbiamo perfetto, perché noi già ne abbiamo parlato e quindi torniamo a farlo, però naturalmente qualcuno di voi magari non ha avuto modo di ascoltare quello che ci siamo detti, fermo restando, e ne approfitto, che potete recuperare comunque, ecco, le puntate precedenti anche su il nostro canale di YouTube, dove sono tutte regolarmente caricate, quindi poi dopo andatevela ad ascoltare. Intanto abbiamo il riassunto.
Sì, ve lo consiglio, così potete anche un po', come dire, fare unificarle, cucirle. Io cercherò di fare del mio meglio per dire soltanto queste poche cose. Dunque, noi abbiamo parlato in quella puntata di questo straordinario personaggio che in qualche maniera è stato come dire, uno dei fondatori dei Genesis. E questo ha comportato tutta una serie di cose che poi si sono sviluppate nel tempo. Ha incontrato i suoi compagni di viaggio in questo collegio di estremo un collegio serio, un collegio importante della Charterhouse, siamo in Inghilterra.
Perché insomma ricordiamo che Peter Gabriel apparteneva a una certa anche classe sociale,
classe,
no?
Sociale, sì, per paragonarlo con l'altro nostro amico Mick Jagger e l'altro ancora Keith Richards, insomma Keith Richards stava così e così, Mick Jagger aveva i genitori pure
benestanti,
non diciamo così, il padre era diventato professore universitario, si direbbe di scienze motorie, la madre era amante della musica, però insomma questi stavano proprio bene, tutti quanti erano tutti, non mi risulta che ci sia qualcuno che, ed erano poi anche tutti appassionati della musica, quindi c'erano due gruppi in quella Charterhouse di chiamiamoli così, non professionisti, che suonavano. A un certo punto c'è stata una piccola fusione, si sono lanciati, io naturalmente sto facendo il riassunto.
Sì, sì, sì.
E tutti si sono buttati in questo rock progressive che aveva affascinato una gran parte dei musicisti di quel periodo. Era un po' pretenzioso, secondo qualcuno. Io penso che in realtà lo fosse, perché molti di loro pensavano che il rock progressive dovesse essere una musica alta, una musica che si confondeva con una commistione con la musica classica, con la musica colta, col jazz, e tutti pensavano che si dovesse scrivere una canzone definitiva. Non era questo il pensiero di Peter Gabriel, però Peter Gabriel in quel momento aveva anche bisogno di costruire una realtà.
Sorrido perché penso che Peter Gabriel e la parola definitivo, insomma, non mi pare che vadano molto d'accordo.
C'è una contraddizione. Poi ti dirò anche due o tre cose se riesco a farle in tempo, perché in questo periodo, proprio in questo mese di settembre, sono uscite tante cose sui giornali dedicate
tante,
a Peter Gabriel.
Veramente molte.
Non so perché non mi risulta.
Dopo che abbiamo fatto questa puntata che stai riassumendo, in effetti sono uscite tantissime.
Non mi risulta che ci sia un anniversario particolare, perché Peter Gabriel ha compiuto 75 anni a febbraio, è in ottima salute, però tante cose che sono legate anche a degli eventi che in realtà si sono verificati in questo mese, non so perché. Allora, il rock progressive c'aveva questa caratteristica, canzoni di 20 minuti, canzoni che duravano tantissimo e che quindi comportavano anche una strumentalità e una strumentazione molto particolari. E naturalmente in quella circostanza Peter Gabriel cominciò a inventarsi la prima cosa che lo diversifica e lo mette al centro dell'attenzione: il travestimento. Cioè, che faccio io mentre i miei musicisti suonano per 20 minuti? E lui si è inventato i travestimenti più straordinari, più incredibili, sorprendendo gli stessi compagni uscendo in una circostanza ad un concerto fuori travestito con delle cose che aveva preso a sua moglie, insomma, eccetera. E poi perfezionando questi personaggi, dando loro un nome, dando loro un significato, dando loro uno scopo. Ecco, Peter Gabriel non è una persona che fa le cose per fare, non è una persona che ha mai fatto le cose soltanto per il successo, non è una persona che ha fatto le cose soltanto per il denaro, non è una persona che ha cavalcato la moda del momento. E lo dice molto bene questa strana, ancora oggi se ne parla a 50 anni, no? Io ho letto su un giornale quotidiano che ancora c'è gente che ha patito questa separazione, che è avvenuta
questo è uno degli ultimi articoli usciti.
Io non sono d'accordo, poi spiegherò perché se ho tempo. Voglio soltanto dire che dalla fusione di questi due gruppi nasce il nucleo principale dei Genesis, con Peter Gabriel leader, cantante e al pianoforte. E poi, naturalmente, in meno di cinque anni, il gruppo arriva al successo. E proprio nel momento del massimo successo, con The Lamb, che è più che una canzone, un'epopea.
Manifesto, proprio, direi.
Lui dice, io me ne vado. Arriva fino alla fine della tournée, 75, e se ne va davvero. E allora lascia tutti un po' perplessi. Si dice che non andasse d'accordo con Tom Banks, che era l'altro fondatore, ma non era proprio così, perché poi parliamoci chiaro, mentre Mick Jagger ha fatto delle finte dicendo io vado da solo e ha avuto dei periodi da solista eccetera, ma non si è mai separato dal gruppo e da Keith Richards, anche perché non gli conveniva, perché tutte le canzoni sono firmate da loro. E qui abbiamo invece una presa di posizione molto dura. C'è questa lettera d'addio che è molto interessante, in cui lui spiega appunto perché se n'è andato. Dice: non potevo più sopportare il fatto che il successo stava prevaricando quelle che sono le mie necessità, la mia libertà, la libertà di sperimentare, di andare a fondo alle cose, la libertà di irradiarsi ovunque e dovunque. Tant'è vero che quando parliamo di Peter Gabriel non a caso scomodiamo anche Jung e la psicanalisi, scomodiamo l'antropologia culturale e parliamo di apartheid, perché l'apartheid è presente nelle sue canzoni, e parliamo di situazioni vissute dalle persone anche con dei risvolti molto, molto duri, che però per lui sono un momento di riflessione potente, non solo da un punto di vista della musica, perché noi mentre parliamo e mentre riflettiamo, qualcuno ha detto che lui è molto lento a fare una canzone, a produrre, eccetera. A lui non gli importava niente, lui doveva raggiungere una finalità e diceva, e dice, a me non importa come sei arrivato, non importa com'è la tua canzone, mi importa il percorso che hai fatto per arrivare a farla. E questo mi sembra che già lo diversifica da tantissimi
da tanti,
altri.
Sì, decisamente.
E quindi abbiamo questa nuova questa separazione. Io dico semplicemente una cosa, faccio una semplice riflessione. I Genesis non sono morti con la separazione con Peter Gabriel, i Genesis sono andati avanti, si sono evoluti per loro conto, hanno avuto anche un solista come Phil Collins, che poi era anche amico di Peter Gabriel, che stava alla batteria e che adesso non può più farlo perché ha una malattia alla schiena che lo ha paralizzato anche le mani, eccetera, ma adesso anche una sua età, ha scritto un'enorme autobiografia in compenso, cosa che Peter Gabriel ha evitato accuratamente di fare, non è il tipo di fare questo tipo di preferisce agire. E allora abbiamo in questa fase abbiamo un gruppo. Io poi nel libro abbandono un po' la storia del gruppo, la riprendo alla fine perché mi sembra giusto, no? Andiamo a recuperare, a vedere. Beh, ma il libro è su Peter Gabriel.
Certo,
e quindi
sulla persona.
Sulla sua attività di singolo musicista. Nascono quattro LP che portano il suo nome, e, con una parola canto che in qualche maniera lui dice sì, se c'è c'è, se non c'è non c'è, non ha importanza. E uno di questi è il secondo, con questo scratch che significa graffio, perché c'è proprio sulla copertina una mano che graffia la faccia di Peter Gabriel, e c'è un brano, Home Sweet Home, che forse possiamo ascoltare.
Ascoltare, così ti facciamo anche prendere fiato.
Yeah.
Eccoci qui, allora, dopo questo brano siamo entrati ancora di più nel mood, no? Sì, di quello che stiamo raccontando.
Tra l'altro questa è come dire, chi non conosce bene l'inglese può pensare a qualsiasi cosa. Sicuramente riconosce lo stile di John Lennon e c'è pienamente lo stile di John Lennon ancora in questo album, ma questa è la storia di una coppia che spende tutti i soldi per un appartamento in un grattacielo che si rivela ben presto una triste prigione familiare, finché un giorno il protagonista torna al lavoro per scoprire che sua moglie si è suicidata. Insomma, nessuno si può immaginare che con questa musica ci sia una storia, portando con sé il figlio. Decide allora di sperperare i soldi dell'assicurazione al casinò, ma vince e può così permettersi una casa, dolce casa, tra virgolette, nel paese. Una narrazione, insomma, che parla, secondo Gabriel, di una estrema desolazione urbana, e lo fa con fin troppo cinismo. Ma questo è il Peter Gabriel del momento, che poi si evolverà nel corso degli altri tre album, come abbiamo detto, e io sono costretto anche un po' a andare veloce,
lo so,
perché il tempo è quello che è, è quello che è. Però voglio dire due cose, che lui ha con l'idea del world music e con la nascita della real music, che è veramente un punto di riferimento per molti di questi artisti di tutto il mondo che non avrebbero avuto voce per poter venire fuori. Quindi lui raccoglie veramente tutti all'interno della sua ideale band musicale. Sono andato via dai Genesis, ma sto con tutti e cerco musicisti ovunque, in tutte le parti del mondo, in Africa, e lì il discorso dell'apartheid e anche dei personaggi che ruotano intorno a questi personaggi reali, personaggi un po' meno reali, ma tutto finalizzato ad un recupero mentale delle radici, che non sono le radici soltanto di una cultura, ma sono le radici di tante culture che poi si scopre o si ipotizza abbiano molti elementi in comune. E questa è la forza di Peter Gabriel, perché poi tutto questo ci viene restituito anche attraverso la musica, ovviamente, attraverso la scelta di strumenti particolari che sono proprio mutuati da questi personaggi, che lui importa insieme agli strumenti che usano nei loro territori, quindi strumenti anche strani, strumenti a percussione, e crea una sorta di musicalità che a volte non riesce a identificare, come spesso si cerca di fare, no? Noi cerchiamo sempre di dare una definizione a qualcuno o a qualcosa, perché altrimenti non stiamo tranquilli. In realtà ci sono delle fasi nella storia musicale di Peter Gabriel in cui dare delle definizioni è quantomeno prematuro o è persino rischioso, ma ogni momento, ogni passaggio della storia di Peter Gabriel attraverso questa musicalità che lui inventa e reinventa e ripropone con le stesse vocalità che nei loro paesi si esibiscono, cercano di farlo, e è una cosa straordinaria. Non si poteva fare con i Genesis, lo poteva fare soltanto lui, avendo la totale libertà di inventare e reinventare. Altro elemento è la capacità di individuare l'arrivo della tecnologia e di impedire che questa possa prevaricarlo, di inventare proprio le videoclip. Lui su ogni canzone farà poi dei piccoli cortometraggi che con delle idee strane, facendo anche impazzire i suoi collaboratori, che in quel momento sono Free, Brian Eno. Non è gente così, mai è gente così, è gente che ha un grande rispetto, anche una grande pazienza con lui. E poi nel corso del tempo gli amici, diciamo, dei Genesis vengono anche recuperati e chiamati, diciamo, su progetto, Questo avviene molto spesso con Phil Collins, avviene anche con tanti altri, come l'altro, appunto, l'altro fondatore Tom Banks, di cui si diceva che era, questo era un elemento di litigio permanente, ma in realtà non erano due musicisti bravi con una visione del mondo completamente diversa.
Certo.
Completamente diversa, come spesso succede. Però la genialità di Gabriel è quella di, come dire, non butta via niente. Qualcosa mi potrà, questo non ce l'ho, adesso in questo momento non so che farmene, ma mi potrà servire. E così lui prosegue in questa ricerca permanente. Certo, i fan protestano un po', perché i fan vogliono che gli album escano, ma lui ha anche un'altra grande passione, che è quella del cinema. Lui diventa autore di colonne sonore, la più famosa è quella di Martin Scorsese nel film La Passione di Cristo. È lui l'autore di questa musica.
Sì, c'è tutta una parte che tu dedichi alle colonne sonore, sì, no? Al cinema.
Sì, una parte che io dedico al cinema, anche perché credo che lui avrebbe potuto fare quello.
Ah sì, addirittura? Sì, pensi questo?
Sì.
Un concorrente di Ennio Morricone?
Ma...
Beh, ma se la sarebbero giocata bene questa volta.
Io scopro delle cose incredibili, no? A parte quelle che si sanno, ma se tu pensi a Pino Donaggio. Pino Donaggio che ha cominciato con le canzoni al Festival di Sanremo, canzoni belle, insomma, eccetera, che poi ha vissuto una seconda vita, che è una seconda vita come autore di colonne sonore. Brian De Palma gli ha fatto fare quattro film e poi è a tutti gli effetti un autore di colonne sonore. Lui dice: io non sono come Morricone, ma... Ricordiamoci che Morricone cominciò a
fare... Con le sigle televisive, no?
Ancora più indietro. C'è una canzone che si chiama Il barattolo di Gianni Meccia, e lui praticamente inventa come arrangiamento il rumore di un barattolo che rotola lungo...
lui ha iniziato a inventare queste, no?
Sì, lungo una discesa un po' che fa del rumore, no? E questa è il... E la colonna sonora, diciamo, è la parte più importante di questo. Siamo nel 1960, insomma. Quindi io sono molto d'accordo su questo. Chi ha la puzza sotto al naso e dice: ma tu hai fatto il conservatorio, perché con Petrassi, anche Pino Donaggio aveva studiato il conservatorio.
Certo. Una volta così ci si formava.
Non tutti.
In Inghilterra no, forse, ma in Italia
sì,
c'era una formazione molto più classica, no?
C'era una formazione classica, però Pino Donaggio scriveva canzoni come sinfonia, che prese pure Mina. Io porto sempre questo esempio, non Mina, ancora molto giovane, e poi l'ha fatto sempre più nel corso degli anni, forse per questo l'abbiamo un po' perdonata che non compare più in pubblico, chiedeva il permesso di volta in volta, quando ascoltava una canzone cantata dall'autore, non scritta certo per lei, di farla, e questa canzone diventava tre volte più bella. È successo con Alex Britti, con Fossati, con tanti, è inutile nominarmi. E succede anche in questo caso, ancora giovane, con Come Sinfonia, quando la canta. Poi non dimentichiamoci che Pino Donaggio è autore di una canzone come Io che non vivo senza te, che ha avuto non so quanti 50 cover.
Non lo so,
e quindi solo con quelle puoi stare veramente tranquillo. Tutto questo... Che cosa ha a che fare con Peter Gabriel? Niente, perché non conosce Gabriel, credo che non conosca Pino Donaggio, ma quando c'è il talento, quando c'è la creatività, quando questa creatività ha la possibilità di muoversi liberamente, le cose arrivano. E l'ultimo album che lui ha pubblicato nel 2023, che i fans aspettavano dal 2005, e lui dice: ma il prossimo anno, è una cosa straordinaria, perché è l'insieme di cose recuperate, di registrazioni fatte in punti diversi, non di una città, ma del mondo intero, andando di qua, andando di là. A lui amava moltissimo registrare negli studi italiani.
Vedi?
Sì, tant'è vero poi che, a parte la musica, lui ha comprato un maniero, non so come giudicare, ad Arzachena in Sardegna, e lì sta, la sua residenza è lì, la figlia lo aiuta molto, E c'è una...
Quindi per gli appassionati questa è una notizia. Poi so che tu, visto che stiamo già purtroppo alla fine della nostra mezz'ora, hai due notizie per chiudere.
Sì, io ho due notizie per chiudere. Avevo anche un brano con Paolo Fresu.
E quello adesso lo mandiamo in chiusura.
Lo voglio dire che lui ha portato Paolo Fresu dentro questo LP e dentro una canzone di questo LP che si intitola Live and Let Live, ed è appunto la canzone che avevo scelto. Due notizie. Allora, intanto diciamo che il 26 settembre in uscita c'è un cofanetto che si rifà a The Lamb Lies Down on Broadway, e un cofanetto che è stato congegnato insieme a Tom Banks.
Ecco.
Quindi il 26 settembre. E poi c'è un'altra notizia che hanno aperto, si è aperta per chi sta a Milano, perché ci vuole andare, una mostra.
Ethos, che è uno dei motivi per i quali si sta scrivendo molto,
sì,
di Peter Gabriel,
una
no?
Una mostra su Peter Gabriel a Milano.
A Milano, Peter Gabriel, sì. Ethos, origine e rimedi dell'art rock britannico dal 3 settembre al 26 di ottobre. E, Peter Gabriel, frammentazione dell'identità, quindi sicuramente presso la Fondazione Luigi Rovati,
esatto.
Chi ha la fortuna di essere a Milano può godere di questa mostra su Peter Gabriel.
Ecco, in uno dei suoi versi più famosi, Walt Whitman rivendicava di essere una persona piena di sfaccettature. Sono vasto, contengo moltitudini, diceva. Il concetto, poi ripreso in tempi recenti da Bob Dylan, si adatta perfettamente a Peter Gabriel. Frammentazione dell'identità, terzo e conclusivo capitolo del ciclo di esposizione.
Ecos. Dunque, Marco, grazie come sempre veramente per averci aperto questa finestra, anche se oggi un
più
po' veloce.
Non potevo correre.
Sei stato bravissimo come sempre, siamo stati nella mezz'ora e allora speriamo veramente di aver tenuto compagnia ai nostri ascoltatori. Promessa che torni, che continuiamo ogni tanto a fare queste...
Quando compare un tuo messaggio su WhatsApp, io
qualche incursione,
salto di gioia.
Perché così spieghiamo pure un po' di musica come si deve a chi ci ascolta, perché ce n'è tanta, bella, e è bello parlarne con chi ne sa.
È bello parlarne con te perché a te questa, la musica piace, si sa, si capisce, si vede.
Eh sì, ho un bravo maestro, diciamo, sono stata pessima in passato, ma adesso negli ultimi anni sono diventata abbastanza brava, mettiamola così.
Non sono io il maestro.
No, tu aiuti, perché comunque con le letture e approfondimenti, anzi ricordiamo anche il libro, Marco Tesei, Peter Gabriel, Arcangelo del Rock, Zona Music Books. E, quindi questo è un libro che, se volete, a proposito di Peter Gabriel, lo potete trovare
in librerie, sì.
Sì, in tutte le librerie, online, in tutte le modalità.
Esatto.
Grazie ancora a Marco,
a
io
te,
vi do grazie ai ragazzi al di là del vetro, Max e Alessio, che hanno mandato in diretta la trasmissione. Vi do appuntamento naturalmente a domani mattina con le nostre dirette, a partire dalle 7 con le rubriche, alle 9 con la nostra rassegna stampa Spotlight Notizie in primo piano. Buona serata.
Arrivederci. Before you let go the pain, and just how deep does it have to be before you yearn to be free again? Every wound can lock you away. You can walk or you can choose to remain. But every day can pass you by while you were holding the key. And this is how it turns. This is what we do. This is who we are. All that anger to burn.
dream of revenge and you dream a reply. You'd hope that someday we'd learn. Every time you think of that hurt, it spins around in your mind. With an eye for an eye, again and again, until the whole world is blind. This is how it turns. This is what we do. This is who we are. When we forgive, we can move on.
Slash Radio Web ha presentato Slashbox.